Ringraziamo ancora il Signore per il dono del suo Vangelo, dell'Eucaristia che stiamo celebrando e certo per queste parole che ci sembra sempre più ogni volta che ascoltiamo i Vangeli, ci sembra parli di tutti noi, non solo degli Apostoli, non solo di coloro che nella Chiesa saranno i successori degli Apostoli, ma davvero Dio dà una luce sulla vocazione di ciascuno di noi, per questo ci sentiamo al centro dell'attenzione, della cura, dell'amore, del progetto del Signore. Per questo lo ringraziamo ancora una volta, vi presentiamo invece tutte le nostre insufficienze, le nostre resistenze a accogliere questa sua chiamata.
Il versetto 13 mi è sembrato molto forte l'uso del verbo, sì, dell'espressione chiamò a sé quelli che voleva. Questa sottolineatura sulla volontà di scegliere. Già dall'inizio avevamo visto che c'era un gruppetto che si era scelto perché lo seguisse, quindi c'era già questa idea di una cosa comunitaria, una cosa fatta non da solo. Ce n'erano quattro, no? Che si portava dietro. Qui mi sembra veramente un momento ancora più preciso, ma diciamo che mi fa molta impressione l'uso del verbo volere quando vedo che tra gli apostoli c'è anche Giuda, quello che l'avrebbe tradito. So che significato possa avere questa cosa, ma evidentemente si può senz'altro dire che lo aveva voluto. Aveva voluto, vabbè, qui con l'annotazione che sarebbe stato il traditore, evidentemente parla l'Evangelista che sa già come va a finire, però si può supporre che Gesù lo dovesse sapere che andare a finire, e però l'ha voluto, non so, fa parte forse della riflessione che si fa anche su Giuda e sul traditore, questa cosa di essere stato scelto per essere nel suo piano, nel piano di Dio.
Devo dire che a me insomma è venuto subito in mente poi un salmo, che è il salmo 55, che era poi l'ultimo di stamattina del mattino, perché lì in questo salmo lui parla appunto che vengono scritti di me, dice, terrore di morte, timore e spavento, e poi dice se fosse stato poi se mi avesse insultato un nemico lo avrei sopportato, e poi dice così, ma eri tu mio compagno, amico e confidente, ci legava una cara dolce amicizia, e per la casa di Dio camminavamo insieme, insomma, in festa. E lo dico perché questo salmo mi fa sempre pensare ovviamente a Giuda e a Gesù, ma al fatto anche che c'era stata appunto, come dice, perché Gesù stesso abbiamo visto che quando spiega tante cose ai suoi discepoli parla anche della scrittura degli scritti antichi, ma anche dei salmi. E questo salmo mi rimane sempre molto dentro, pensando a quello che viene detto adesso, insomma, perché in fondo vengono nominati tutti quanti, magari in modo appunto diverso. Allora lui è l'ultimo, però non è per questo che secondo me è subito quindi risultato, ma insomma colui che tradisce. Però dice che è Giuda Iscariote il quale anche lo tradì, che c'è un po', ma insomma. E quindi mi è sembrato sempre che questo salmo volesse dire che c'era un'amicizia, come c'era poi con gli altri, un dolce camminare insieme verso il Signore, insomma il Signore, la liturgia, la preghiera, e quindi che poi appunto ci fosse stato questo travolgimento e questo, è vero che Giovanni dice che lui era ladro, rubava quello che c'era nella borsa, si può dire molto insomma, però questo salmo mi fa come vedere che poi ci sarà il tradimento, ma in realtà appunto con un dolore anche più grande, dice il salmo, perché c'era un'amicizia, una dolce amicizia, un'intesa. È un certo grande mistero, e certo Gesù ha accettato dentro di sé tutto, diciamo, per amore di tutti gli uomini, insomma, questo suo sacrificio d'amore. Però mi veniva molto da leggerlo in questa dimensione, insomma.
Ho notato che sia al versetto 14 si ripete questa cosa, ne costituì 12, costituì dunque i 12, il verbo appunto che viene usato, il verbo fare, che probabilmente vuole dire anche costituire, però certo è il verbo che viene usato nella creazione, quando Dio crea, e quindi mi è sembrato come il segno di una nuova creazione. E anche questa sottolineatura, cioè questa ripetizione, mi è sembrato insomma che sottolineasse questa cosa nuova. Ma mi ha colpito questa sequenza che mi sembra che ci sia solo in Marco, e ne costituisce 12 perché stessero con lui, li manda a predicare e avessero il potere di scacciare i demoni, e alla fine dice anche di curare le infermità. E quindi, ma non so se ho fatto troppo un volo di fantasia, ma oggi abbiamo letto paragrafo della cultura, sentiremo quello del lavoro. Mi sembra che, cioè, oggi mi è sembrato un testo molto attuale, perché stessero con lui, quindi mi è sembrata questa preghiera in tutte le forme di cui si parla nella regola. E dice, e rimandò a predicare. E domani il brano sul lavoro dice che il lavoro è strumento regolare della nostra mortificazione, del nostro amore per le anime e del nostro annuncio abituale. E poi questo potere di scacciare i demoni e secondo il latino anche di curare l'eternità mi è sembrato, non so, la carità, mi è sembrata la vita con la vita con gli altri, insomma l'attenzione agli altri e la carità.
Confrontando il versetto 13 e il versetto 14, mi sembra che sia interessante notare che cioè, questa continuità potrebbe indurre, insomma, tante volte l'ho fatto, di accorpare il versetto 13 e il 14, cioè quelli che lui chiama sono poi gli apostoli, i 12 insomma. Invece mi sembra che la cosa sia più sfumata, perché chiamò a sé quelli che volevano, che voleva, ed essi andarono da lui. E poi dice che ne fece 12. Allora mi sembra che ne fece 12 sia nell'ambito di questi che chiama, per cui c'è una in questa pericola, c'è tutto il Signore con la sua signoria, che peraltro è espressa in greco da lui, chiamò a sé quelli che voleva lui, cioè c'è un rapporto attivo, e quindi c'è una sua grande potestà, sua grande signoria, e poi sceglie dall'umanità, diciamo così, quelli che lui vuole che siano con lui, ecco. Perché di quello che della prima cosa che dice agli apostoli mi sembra che si potesse anche, poi non so, forse anche tutte le altre cose posso dire, quelli del versetto 13, però li chiama a sé, insomma, i cristiani sono quelli che il Signore vuole chiamare a sé, insomma.
A me colpiva quella che sembra un'apparente contraddizione quando dice che appunto perché fossero con lui per mandarli. Sì, mi sembrava bello, ho pensato anche alla vicenda di Giacobbe, di Giuseppe, quando nella sua predilezione a un certo punto lo chiama e gli dice vieni che voglio mandarti dai tuoi fratelli, e soprattutto alla vicenda di Mosè che è arrivato al monte quando pascolava il gregge, è attratto da questo roveto che brucia e quindi è davanti alla presenza di Dio, e Stefano nel discorso al Sinedrio dice che appunto si avvicina e il Signore gli dice vieni, quindi che ti mando in Egitto, sempre con lo stesso verbo dell'essere inviato. Così mi sembrava bello ancora accostare queste due figure che appunto sono dentro nella predilezione e nella grande privilegio della visione, ma allo stesso tempo devono essere mandati, e si sa che sì, sono mandati per una responsabilità che sì, non gli dà una gran felicità nella vita, però sono appunto per questa missione di comunione in storie che sono sia quella di Giuseppe che di Mosè, di morte e di risurrezione.
Corrado sottolineava la signoria di Gesù in questo verbo del quello che voleva lui, e a me viene da notare che in questi versetti sono tutti verbi riferiti a Gesù, alle sue azioni, e gli unici due in cui non è Gesù, uno appunto il versetto 13, quelli che lui chiama vanno da lui, andarono da lui, e l'ultimo versetto Giuda, che anche lo consegnò. E, insomma, fa impressione anche per quello che diceva Giobba adesso, appunto Gesù chiama e si va da lui, e si può essere mandati oppure si può consegnare lui. Insomma, è impressionante la possibilità che l'uomo ha di accogliere, di accettare, di come muoversi dentro a questo dono che viene fatto.
Mi sembra che abbiamo tutti messo molto in evidenza l'azione che Gesù compie nei confronti di queste persone, e un po' come ieri, del resto è come nei giorni passati, notavamo che prevale nettamente l'opera che il Signore compie nei confronti delle persone rispetto a quello che loro fanno o possono fare.
e quindi anche questo verbo fare, questo accenno abbastanza evidente alla creazione, a una nuova creazione, senz'altro è dentro a questo, a questa questione generale che ne viene. Si può aggiungere anche l'imposizione del nome, sono quasi gli elementi fondamentali del battesimo, no? La creazione, la nuova creazione, il nome. Mi ha ricordato questo tipo di presentazione molto puntato sull'opera di Gesù, quel salmo, salmo 99, dice: riconoscete che il Signore Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, oppure si può tradurre e non noi. Egli ci ha fatti, non noi, cioè quello che noi siamo è il risultato della opera sua. Detto tutto questo, c'è anche questo particolare finale che sembrerebbe un po' mettere improvvisamente in gioco la libertà dell'uomo, che ovviamente c'è, questa non può essere negata, e anche quindi la possibilità che l'uomo tradisca tutto questo bene ricevuto. Qualcuno di voi mi ha mandato anche il che fece il primo Mazzolari sul nostro fratello Giuda. Un altro mi ha ricordato di un'immagine molto bella che c'è in Francia di Giuda impiccato e che il Signore però all'ultimo se lo mette sulle spalle e se lo porta via. Ecco, sentiamo tutto in questi elenchi degli apostoli che finiscono sempre in questo modo, cioè con ricovare Giuda e il suo tradimento, sentiamo tutti lo sgomento e anche la domanda, ma come va a finire per Giuda? Cosa che il Vangelo non ama precisare, lascia proprio la domanda, credo appositamente per lasciarci anche noi non troppo al sicuro. Detto tutto questo, però, alla fine io volevo dirvi solo una cosa. Questo poi, il finale, in realtà sarebbe anche. Cioè, dopo aver citato Giuda Iscariota, dice quello che anche lo prende. Allora, come si può interpretare questo anche? Perché normalmente gli altri racconti non mettono questa particella. Che senso ha mettere anche a questo punto? Quasi volesse dire Amassan è quello poi che lo ha tradito. Ancora quindi per mettere in evidenza tutto il resto che ha appena detto. E che quindi anche il tradimento non può annullare. Ecco, io proverei a presentarvi questa ipotesi. Vuol dire che per quanto ne possiamo fare di grosse, anche quella lì però vale tutto quello che il Signore ha fatto per noi, come ci ha costituiti, ci ha voluti, ci ha chiamati a sé e noi gli siamo andati dietro. Anche può succedere questo, però ecco, rimane aperto, mi sembra, il discorso. E non vuole chiudere, ecco, con un ricordo amaro e basta, ma vuole dire, questa è la mia proposta, che di fronte alla grazia di Dio e al suo amore è previsto anche che noi arriviamo a quel punto, ma ciò non vuol dire che sia vanificato il disegno di Dio su di noi.